Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gian Antonio Stella, editorialista del Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buona giornata a tutti. Il crollo scuote Forza Italia, il titolo principale del Messaggero, che nella prima pagina mette un po' tutti i temi del giorno. Il primo, chiamiamolo così, reportage online di Samantha Cristoforetti dallo spazio, la Roma che affronta il CSKA nel giro di Mosca, l'occasione mancata secondo Oscar Giannino di far pulizia all'Opera di Roma, il tentativo del governo di abolire quel giochino fatto da qualche sapiente manina un paio di anni fa, che ha consentito alle pensioni d'oro di diventare ancora più d'oro, e soprattutto il viaggio a Strasburgo del Papa. C'è un articolo di Lucetta Scarafia, che è sempre molto attenta sul tema dell'Europa e della fede di questo nostro continente ammaccato, e più ancora il titolo di la fotonotizia sull'arrivo a Roma del primo malato italiano di Ebola, contagio in Sierra Leone, ricovero a Roma, e parliamo appunto del medico di emergency che è stato infettato dal virus in Africa. Ma l'Africa, scrive Avvenire, teme altri virus dimenticati. Ricorda un articolo di Luca Liverani che in realtà ad agosto sono stati 4 morti al giorno per Ebola, ma la diarrea ha fatto 404 vittime e l'AIDS 685. Quindi dice che insomma bisogna sempre distinguere tra gli allarmi giustificati come nel caso di Ebola, e però guai a dimenticare i temi che purtroppo troppo spesso siamo portati a mettere in secondo piano appena passa l'emergenza. Su Italia Oggi, nella pagina di Azienda Scuola, c'è il vuoto di modelli forti dei nostri ragazzi. Spiega che un sondaggio fatto dice che i più gettonati come modelli di riferimento sono Rita Levi-Montalcini, seguita da Mandela, Gandhi, Steve Jobs, e poi vengono Benigni, Falcone, Obama, Leonardo da Vinci, Martin Luther King, però non ce n'è uno che abbia più del 6% di consensi, il che sta a dire di una dispersione enorme nelle figure di riferimento dei nostri figli, segno di un pensiero abbastanza debole. Certo, un pensiero forte, molto 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 forte, il presidente turco Erdogan. Non esiste l'eguaglianza fra uomini e donne, piuttosto si può parlare di equivalenza. Non poteva scegliere un giorno migliore il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per far infuriare i cittadini del suo paese. Oggi, infatti, scrive Monica Ricci Sargentini sul Corriere della Sera, è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, e lui, intervenuto ieri a un convegno a Istanbul organizzato dal Ministero della Famiglia e dall'Associazione Donne e Democrazia, non si è fatto scrupolo di esternare la sua posizione piuttosto conservatrice in merito. Gli uomini e le donne non possono ricoprire le stesse posizioni, questo è contro natura, perché sono diversi per indole e costituzione fisica. Certo, prosegue Monica Ricci Sargentini, ci si sarebbe aspettato che Papa Tayyip, come lo chiamano i suoi sostenitori, si scagliasse contro la violenza domestica, che rimane una piaga endemica in Turchia. Dal 2009 al 2012 sono state 666 le donne uccise da mariti e familiari, e i reati di natura sessuale sono aumentati del 400% negli ultimi 10 anni. Invece il presidente se l'è presa con le femministe che a suo dire rifiutano il concetto di maternità. Ieri ha ribadito che questo e solo questo è il ruolo delle donne, fare figli. La nostra religione, l'Islam, ha definito una posizione per le donne nella società, la maternità. L'uguaglianza trasforma la vittima in carnefice e viceversa. Ogni commento è superfluo. Prosegue più avanti che Monica Sargentini spiegando che il premier turco, il presidente turco, scusate, ha citato il profeta Maometto: il paradiso giace ai piedi delle madri. Lui stesso, del resto, racconta di essere che quando giovane era baciava i piedi alla mamma. Certo, direte voi, i turchi, mamma di turchi. Beh, sul Corriere della Sera, nella pagina 10, leggiamo che in Consiglio regionale in Calabria è stata eletta una sola donna, una, e cioè Flora Sculco, figlia di un uomo politico maschio, Enzo Sculco, già consigliere regionale della Margherita, che l'ha richiesto di restituire a seguito di una condanna per concussione 100.000 euro di vitalizi, rispose: me ne fotto. Quindi l'unica donna eletta in Calabria è la figlia di un politico che sostanzialmente non si poteva ricandidare perché ormai incommestibile, data la condanna a restituire i soldi. C'è da riflettere soprattutto in giornate come queste, tanto più che ad esempio il Tempo a pagina 11 ci ricorda che soltanto a Roma, tra fidanzati, fotografi, registi e sfruttatori, ci sono 7.000 indagini per abusi sessuali sotto, solo a Roma. Il governo pareva fosse deciso a fare molto, e così le regioni, insomma sono mesi, anni forse che andiamo avanti, soprattutto negli ultimi tempi, in parallelo con la raccolta cominciata da Emanuela Valente per il suo sito In quanto donna sulle donne assassinate dai compagni, dai mariti, dai fidanzati, eccetera, eccetera. Pareva che il percorso verso una maggiore attenzione ai temi della violenza ci fosse. In realtà ci spiega sul Corriere della Sera Giusy Fasano assieme a Giovanna Pezzoli: nella giungla delle norme, nell'incertezza dei criteri di distribuzione di fondi, una cosa è certa: ai centri antiviolenza, alle case rifugio, per ora non è arrivato nulla. Non hanno visto un euro di quel finanziamento di 17 milioni, diventati 16 milioni e 450 mila, previsto per il biennio 2013-2014 della legge 119, la cosiddetta contestata legge sul femminicidio. Soldi che in teoria sarebbero dovuti. Soldi che in teoria dovrebbero integrare e non sostituire le scarse risorse di cui dispongono per lo più i circa 350 centri attivi in Italia, secondo la mappatura approssimativa stilata sulla base del centralino d'emergenza nazionale 1522. Ripeto qual è il numero del centralino d'emergenza 1522, perché purtroppo non è che possiamo aspettarci che questa situazione migliori da sole, quindi è il caso che le donne se lo mandino a memoria. Sempre sul Corriere, sotto una illustrazione di Carlos Aires dal titolo ecco, c'è un cuore fatto di coltelli, un cuore fatto di tanti coltelli affilati, e questo è davvero un'immagine particolarmente, particolarmente interessante e agghiacciante. C'è anche un articolo di Lucia Annibali, l'avvocatessa il cui viso è stato deturpato con l'acido dai sicari mandati dall'ex compagno. E Lucia Nibali racconta: mi sono guardata allo specchio stamattina e subito dopo ho sfogliato la cartella delle mie fotografie sull'iPad. C'è una Lucia in movimento verso un volto migliore in quella cartella. È il mio viso che guarisce sempre di più, migliora sempre di più, e quello che vedo allo specchio è il premio che mi sono meritata per aver resistito mille volte, resistito al dolore e alla rabbia. Spiega più avanti Lucia Annibali: 365 giorni fa ero molto segnata, mi imbarazzava girare con la maschera che mi serve a tenere a bada le cicatrici. Oggi mi trucco, ho una pelle quasi normale e la maschera non è più un problema, anche se attiro gli sguardi altrui perché sembro Hannibal the Cannibal. Non importa, l'importante è guarire, farcela, e sono felice quando so che questo mio atteggiamento ha aiutato una donna a uscire dal silenzio o a essere se stessa. Venendo al tema delle ultime invece elezioni regionali, ma quanto mai politiche nel senso pieno dei risvolti che avranno, il titolo del manifesto è "Vai col liscio". Il presidente segretario minimizza la valanga astensionista che colpisce il cuore emiliano del Partito Democratico, e c'è una citazione appunto di Matteo Renzi: l'affluenza è un problema secondario. Le urne della cassaforte elettorale disertate al 63% degli elettori, in meno di 6 mesi Renzi perde 700.000 voti, la destra premia la Lega di Salvini, punisce Berlusconi, confermata la crisi del Movimento 5 Stelle, la destra divisa e la sinistra, scusate, divisa si ferma. Su questo tema affonda il coltello Marco Travaglio, andando a ripescare una serie di citazioni non molto vecchie di Matteo Renzi a proposito dell'astensione. L'astensione è la vera vincitrice delle elezioni. Il partito di maggioranza relativa in questo paese è il partito di chi si astiene o vota scheda bianca o nulla. Su questo tutti dobbiamo riflettere. No, scrive Travaglio, non è questo il commento di Matteo Renzi alle elezioni in Emilia Romagna e in Calabria, disertate rispettivamente dal 62,3 e dal 56,6 degli elettori. Cioè, se valesse la regola referendaria del quorum, nulle. Quello era il commento alle regionali del marzo 2010, quando le vinse il PD di Bersani. E non è nemmeno questo. Chi gridasse al trionfo e stappasse champagne farebbe un errore. Abbiamo vinto. Però c'è stata un'astensione strabiliante che supera la maggioranza assoluta e il PD quasi dimezza i suoi voti sulle ultime regionali. Qui Renzi parlava del voto in Sicilia dell'ottobre 2012 e non è neppure quest'altro, aperte virgolette. Il PD ha eletto tanti sindaci, ma un sacco di gente non è andata a votare e l'astensionismo fa paura. Dobbiamo recuperarlo. Abbiamo fatto il sorpasso in retromarcia. C'è stata un'altissima astensione, abbiamo perso meno degli altri, ma decine di migliaia di voti sono andati via. Non è importante che poltrona occupi, ma avere idee. Mi piace la politica come passione, come coinvolgimento. È il modo per dire alle persone che sono state a casa: venite a darci una mano. Chiudi virgolette. Qui Renzi si riferiva alle comunali del maggio 2013 vinte dal PD di Epifani. No, il commento alla fuga delle urne calabro emiliano romagnolo è questo: 2-0 netto. La non grande affluenza. Questo è fantastico, devo dire, perché vedete come cambia il linguaggio. La non grande affluenza, potrebbe averlo detto Andreotti, potrebbe averlo detto, che ne so, Forlani, potrebbero averlo detto tanti democristiani del passato, Aldo Moro e tanti altri che usavano questo linguaggio che viene oggi sdoganato. Sarà anche la svolta buona, ma la non grande affluenza è fantastico. La non grande affluenza è un elemento che deve preoccupare, ma è secondario. Che se ne dica, oggi non tutti hanno perso. Chi ha contestato le riforme può valutare il suo risultato. Negli ultimi 8 mesi ci sono state 5 elezioni regionali che il mio partito ha vinto 5-0. In realtà, spiega su Il Mattino di Napoli Marco Esposito, che è sempre molto attento, soprattutto al mezzogiorno, ma non solo. Domenica, scrive, è stata delegittimata con il non voto proprio l'istituzione regione, cioè l'ente dove si sono verificati negli ultimi 3 anni i più clamorosi e disgustosi scandali. C'è un dato inedito in Emilia-Romagna, 63% i non votanti, proprio una regione che ha guidato tutte le altre negli ultimi 10 anni. E che è diventata un modello di malaffare non diversamente dal SUV acquistato a spese nostre dall'aziale Franco Fiorito o dalle mutande verdi del piemontese Roberto Cota. Eppure per le neonate regioni nel 1970 gli italiani avevano votato in massa. In Emilia-Romagna mise la scheda nell'urna il 96,59% e in Calabria l'81,87% degli elettori. 5 anni dopo, nel 1975, la coda ai seggi fu ancora più lunga, con il 96,62% di votanti in Emilia-Romagna e l'83,13% in Calabria. Per 20 anni, fino al 1995, l'affluenza calò leggermente, non in misura tale da allarmare, mentre una nascente disaffezione degli italiani prendeva la forma della scheda bianca o della scheda nulla. Come mai? Scrive più avanti Marco Esposito, l'opinione pubblica è stata sommersa da rivelazioni nauseanti sull'operato delle regioni e dei consigli regionali in particolare. Le più recenti sono la lettera con minacce degli ex consiglieri regionali in difesa di vitalizi d'oro, cioè 4-5 volte superiori rispetto ai contributi versati, rivelata dal Mattino, e la registrazione, riportata dal Fatto Quotidiano, di una riunione a porte chiuse di consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna, preoccupati che si scopra cosa hanno combinato sui rimborsi elettorali, e in effetti in 41 sono finiti sotto inchiesta. La riunione si tenne alla fine del 2012, quando ormai l'effetto Fiorito si era esteso a tutte le regioni. I consiglieri hanno paura di finire sotto inchiesta per i rimborsi. Ma è ancora più interessante sul Mattino leggere a questo proposito un'altra pagina in cui Gerardo Ausiello spiega che Caldoro, cioè il governatore della Campania, che spicca col suo colore blu come unica regione del centrodestra, ancora in mano al centrodestra a sud del Po, ripeto, l'unica, perché poi c'è ancora la Lombardia e il Veneto che sono a nord, e sono in tutto 3 le regioni oggi in mano a quello che fu il partito di Berlusconi. Beh, il governatore non solo dice che probabilmente non si ricandida, ma dice che con il quadro attuale le regioni sono inutili e addirittura dannose, sono il vero cancro del paese. Beh, che lo dica un governatore, voglio dire, è interessante. Sulla Stampa il titolone è una sintesi che forse è meglio di altri, dice il senso di quello che forse ci aspetta. Renzi, Salvini, parte la sfida, sono i due vincitori delle regionali, il Presidente del Consiglio 5-0 per me è astensionismo, problema secondario, il leader PD e i suoi è l'avversario ideale, lo dice anche una pagina interna, la pagina 3 della Stampa, in cui appunto Renzi dice Salvini è l'avversario ideale. Se lo ha detto davvero, ricordiamo sommessamente a Matteo Renzi che questa cosa qua porta una iella terribile, perché lo stesso D'Alema riteneva Berlusconi l'avversario ideale, e sappiamo poi com'è finita. Questo lo dico soltanto come piccolo archivista che ricorda un po' come è stata la storia di questi anni. Sul Corriere della Sera c'è un Maurizio Lupi che al convegno della Compagnia delle Opere, quella legata a Comunione Liberazione, dice che se segue questa strada, parla di Forza Italia, l'unica cosa che otterrà è diventare lo sgabello e consegnarsi mani e piedi al populismo estremista di Salvini. In realtà il giornale del fratello di Berlusconi, cioè il giornale diretto da Alessandro Sallusti, ha un titolo che dice delle cose diverse. L'occhiello molto grosso è Elezioni da matti, e il titolone: la verità sul voto a perdere, non vince nessuno tranne la Lega, che ora chiede ad Alfano, chiude ad Alfano e aspetta Forza Italia. Renzi dimezza i voti del PD, Berlusconi tira diritto, a febbraio torno e cambia tutto. Una versione, come vedete, radicalmente diversa. Sulla prima pagina però, sempre del giornale, vale la pena di leggere almeno l'incipit della rubrica Cucù di Marcello Veneziani. Oddio, mi si è ristretta la democrazia. Avete presente cos'era la politica in Italia ai tempi della prima e della seconda Repubblica? Era partecipazione di popolo, milioni di voti, mobilitazioni di maggioranze. Ora si è ridotta a un campioncino di micro repubblica formato smart, con partiti bonsai che si contendono il potere in versione sette nani, e l'avvento della nanocrazia. Sempre il giornale, a pagina 3, riporta un parere di Massimo Cacciari, che usa una parola che mai nella sua vita aveva usato, cioè catastrofe, e dice: è una catastrofe, chi grida vittoria è come l'ubriaco che canta di notte. Ovviamente si riferisce a Matteo Renzi e la sua strana esultanza. Il titolone del giornale, pagina 3, è: il PD perde la metà dei voti, a sinistra c'è la guerra civile. In effetti, che a sinistra ci siano degli scontri molto accesi, lo ricorda anche ad esempio il Fatto Quotidiano, quindi un giornale radicalmente opposto a quello diretto da Alessandro Sallusti, il cui titolone, pagina 5, è la CGIL il primo partito d'opposizione ma virtuale. Il renzismo della nazione non ha altri avversari eccetto il fascio leghismo, un articolo di Antonello Caporale. Lo stesso giornale diretto da Antonio Padellaro porta un'intervista di Salvatore Cannavò a segretario della FIOM dell'Emilia Romagna, Bruno Papignani, e spiega che Papignani, appena poco prima dell'elezione, ha preso il suo smartphone, ha aperto il proprio profilo su Facebook e ha lanciato un messaggio in bottiglia: fate una sorpresa a Renzi, non votate Bonaccini. Il motivo lo spiega poco dopo: delirio di onnipotenza, questi qua sono pericolosi. Quando è tirato in ballo in giudizi politici, Papignani mette le mani avanti: io rappresento la FIOM solo quando mi occupo di lavoro e sindacato, in questi casi sono un libero cittadino che parla a titolo personale. E come libero cittadino, pare di capire, non è andato a votare. Sulla Repubblica Stefano Folli analizza il voto scrivendo così: si è capito il giorno dopo quanto il risultato dell'Emilia Romagna abbia cambiato lo scenario politico. L'agenda della vigilia, fatta di lente trattative intorno alle riforme in attesa che il patto del Nazareno offrisse il miracolo di qualche frutto concreto, è stravolta. Forse non poteva essere altrimenti. Il PD è uscito dalle urne vincitore ma devastato. Quei 700.000 voti persi sono un drammatico allarme. Obbligano Renzi a guardare cosa sta succedendo nella base del partito di cui è segretario e a correre ai ripari. Quanto a Berlusconi, l'altro contraente del patto, è il grande sconfitto del voto insieme a Beppe Grillo. Spiega più avanti l'editorialista di Repubblica che il voto in Emilia Romagna ha dato il senso a molti parlamentari di Forza Italia che la partita è finita, che l'era di Arcore è conclusa, che il domani probabilmente appartiene a Salvini. Se non siamo a rompete le righe nel centrodestra, poco ci manca. Renzi si muove sul palcoscenico in questo singolare day after con l'ansia di arrivare presto a un risultato che oggi può essere solo la riforma della legge elettorale secondo lo schema tracciato nell'ultimo incontro con Berlusconi. Ma sono pochi quelli convinti che il centrodestra nel suo complesso abbia voglia di impegnarsi in tal senso. Il ragionamento è semplice: legge elettorale vuol dire elezioni anticipate a breve. Forza Italia è stata quasi azzerata, quindi non ha interesse a correre alle urne, ergo si ragiona perché dobbiamo fornire i nostri voti per consentire a Renzi di metterci il cappio intorno al collo. Sempre su Repubblica, un'altra analisi, non tanto sull'oggi quanto così di respiro su tempi più lunghi, di Ilvo Diamanti, che spiega che certo il PD ha ottenuto il 44%, cioè 4 punti più del 2010, pur perdendo 300.000 voti in Emilia-Romagna. E mentre il neogovernatore Bonaccini si è fermato a 3 punti soltanto da Errani, cioè dalla vittoria del governatore precedente. Questa elezione, semmai, però, scrive Ilvo Diamanti, enfatizza la fine di una stagione politica all'insegna dell'appartenenza, del voto come fede radicata nel territorio. Un passaggio d'epoca sottolineato dalle elezioni politiche del 2013 e dalle europee di maggio, quando il Movimento 5 Stelle e il PD, apri parentesi R, chiusa parentesi, cioè così Ilvo Diamanti vuol parlare del PD renziano, hanno ottenuto consensi distribuiti in tutto il territorio nazionale in modo omogeneo. Così stavolta la stessa Lega, il partito territoriale per eccellenza, ha ottenuto un risultato molto rilevante, 19,4, ma senza scendere sotto il 15% in nessuna provincia, neppure a Bologna e Rimini. Forza Italia invece è crollata ovunque, ridotta a meno di metà della Lega, e in Calabria si è fermata al 12%, un partito personale incapace di sopravvivere al declino del capo. Un commento sul Corriere invece è di Angelo Panebianco, che scrive: Emilia, tu cuoque, persino l'Emilia Romagna si è laicizzata fino a questo punto, perfino nella terra di cui più tenacemente resisteva il voto di appartenenza, giusto o sbagliato, è il mio partito e lo voterò sempre e comunque. Tanti cittadini si sono improvvisamente svegliati da un lungo sonno pensando: io sono solo mio, non ti appartengo più, voto solo se mi pare e quando mi pare. Le cose sono più complicate di quanto appaiono a un primo sguardo, scrive Panebianco. Una parte rilevante di voto di appartenenza resiste nonostante tutto in Emilia-Romagna e ha giocato questa volta sia a favore sia contro il voto. Sono andati a votare democratico per pura disciplina di partito anche tanti che forse non apprezzavano troppo Stefano Bonaccini, il candidato vittorioso del Partito Democratico a presidenza della regione, ma per contro non sono andati a votare presumibilmente molti che, pur continuando ad appartenere, hanno accolto l'appello alla CGIL contro il premier Renzi e la sua politica del lavoro. Al netto di tutto ciò, bisogna dire che un processo di laicizzazione c'è comunque stato. Sulla Repubblica parla Salvini: scusate, oggi c'è tanta politica, però purtroppo questa è la giornata, perché probabilmente, come scrive Folli, queste elezioni regionali peseranno, e chissà quanto peseranno, sul nostro futuro. C'è un'intervista, dicevo, a Salvini su Repubblica, fatta da Roberto Sala. Salvini dice: i risultati sono straordinari, abbiamo eletto 9 consiglieri regionali, mai visto una cosa così in Emilia. Spiega che però l'astensione è una sconfitta per tutti, anche per me, che pure ho vinto. Per questo adesso i nostri consiglieri devono mettersi pancia a terra per mantenere gli impegni presi e pescare in quel 60% che non ha votato. Sul Messaggero un articolo di Mario Aiello spiega che Berlusconi ha un programma preciso, e cioè sarò più cattivo, e dice che se la prende con i suoi, con quelli che lo contestano, dando loro degli ingrati, senza di me non vanno da nessuna parte. Una frase che Berlusconi ha ripetuto per molti anni, ricorderete quella battuta in cui dice: sono stato come la fata smemorina, erano delle zucche e li ho trasformati in principi. Poi in realtà, voglio dire, forse questa volta questa battuta rischia di non riuscirgli più molto bene. Battutaccia invece il senatore Malan, berlusconiano di stretta osservanza: a Torino abbiamo tenuto, ma solo perché non ci sono state le elezioni. Sulla Stampa segnalo una pagina di Francesco Olivo sulla irresistibile, o così pare, avanzata in Spagna del movimento Podemos, che negli ultimi sondaggi del país, mi pare, scusate, non vorrei che fosse di un altro, ma mi pare del País, non riesco a trovare la citazione, mi scuso. Vabbè, insomma, negli ultimi sondaggi fatti in Spagna, Podemos sarebbe il primo partito. Che cosa ha in comune con il Movimento 5 Stelle? Molto. Ha una cosa però che in comune non c'è, e cioè l'assenza di un leader carismatico e però anche un po' ingombrante come Beppe Grillo, e questa potrebbe essere, chissà, la sua fortuna, stiamo a vedere. Sull'Avvenire ci spostiamo un po' dalle notizie del giorno alle, come dire, anche ai commenti. C'è un articolo di Luigi Ballerini contro la copertina del giornale Internazionale, in questi giorni in edicola, che ha in copertina una ragazza, una giovane donna che indossa sopra i jeans una maglietta nera con scritto «Ho abortito». A prima vista, scrive Ballerini, potrebbe avere tutte le carte in regola per sembrare un manifesto pro-aborto, ma non lo è. È piuttosto il manifesto di una riduzione. La riduzione del corpo a organismo, la riduzione della donna alla sua componente biologica, vita riproduttiva, ecco il termine centrale e determinante. La donna sarebbe quindi un organismo che nasce, cresce, si riproduce o non si riproduce e muore. Un organismo per cui sarebbe uguale far nascere un figlio oppure eliminarlo, esattamente come una gatta, una mucca o una nutria, per la quale immaginiamo che nascita o aborto non siano eventi accompagnati da particolari affetti, ma solo delle contrazioni ritmiche dei muscoli, l'accelerazione del battito cardiaco e l'aumento della frequenza respiratoria. Ecco la donna ricacciata in una presunta animalità, privata del suo pensiero, ossia della sua anima, del suo spirito, buona per un documentario del National Geographic. Questo progetto di normalizzazione, in realtà di banalizzazione, riduce ciò che invece può costituirsi come evento nella vita della donna. Non solo non è normale abortire, non è affatto normale nemmeno avere un figlio. Non c'è assolutamente nulla di scontato. Avere un figlio rappresenta un evento eccezionale che può accadere o no, sia per volontà della donna sia per condizioni naturali. Un evento tuttavia che si accompagna sempre a riflessioni, affetti intensi, a paure, desideri, a speranze e angosce. Altro che comune e normale. Se la prendi in particolare, questo è l'incipit dell'articolo, con questa frase: interrompere una gravidanza dovrebbe essere considerato un evento comune, perfino normale, nella vita riproduttiva di una donna, proprio come avere un figlio. Questa frase, la scrittrice statunitense Kate Pollett, campeggia sulla copertina numero 1078 dell'Internazionale, eccetera, eccetera, eccetera. Il titolo dice tutto, ma la donna non è una nutria. Sull'Avvenire ancora cito un articolo di Vittorio Sironi, presidente del Centro Studi e Storia del Pensiero Biomedico, che spiega come già alla metà degli anni 50 l'autorevole medico inglese Richard Doll, noto alla comunità scientifica per i suoi precedenti studi sulla relazione tra fumo e tabacco e tumore dei polmoni, aveva evidenziato un'incidenza quasi doppia di cancro polmonare nei soggetti esposti alla polvere di amianto rispetto al resto della popolazione. È però merito di alcuni medici sudafricani aver dimostrato pochi anni dopo lo specifico rapporto di causa-effetto tra fibre di amianto e mesotelioma pleurico, un tumore relativamente raro della membrana che ricopre i polmoni. Titolo: rischio amianto, i medici avevano capito e avvertito. Certo che se tutto è chiaro, come dice, come scrive Vittorino Sironi, fin dagli anni 60, è ancora più spaventosa la conduzione dell'azienda e anche poi, voglio dire, l'esito di questo processo, che sarà stato fatto anche nella maniera condotto nella maniera sbagliata, però certo, insomma, lascia l'amaro in bocca a tutti. Amaro in bocca anche per Adriano Sofri, che non riesce proprio a capire come si possano mettere sullo stesso piano due tipi di donne. Come d'incanto, ieri sono sbucati i servizi di giornali e TV sugli europei che vanno in Siria e Iraq a combattere, ma dalla parte dei curdi e comunque contro il sedicente Stato Islamico. Per il momento, commenti cauti, mercenari, li chiama qualcuno. Situazione complicata e non è più tempo della guerra di Spagna. Ma quando leggo di una donna con la cittadinanza britannica di origine curda che va a combattere a Kobane, non riesco a vederci l'altra faccia delle donne musulmane o convertite che si coprono la faccia e dal Regno Unito vanno a unirsi agli uomini dell'ISIS. Quando nei giorni scorsi leggevo spiegazioni sui giovani attratti dal califfato, come già Santorre di Santa Rosa e Lord Byron dalla Grecia, mi veniva da piangere. Devo dire che questo, come spesso capita, Adriano Sofri coglie un punto fondamentale, perché su questo parallelo viene da piangere davvero anche a noi e penso a tutte le persone con la testa sul collo. Ugo Bertone, sempre sul Foglio, ci spiega che, come è sempre successo nella storia dell'uomo, non è vero che il progresso porti soltanto, le tecnologie portino soltanto in alcuni campi la morte di un lavoro, la fine di una professionalità, eccetera, eccetera. Per esempio, chi ha in qualche modo già prefigurato la morte del giornalismo, perché vanno sempre meno bene i giornali di carta, beh, dovrebbe leggere questo pezzo di Bertone, che spiega che il Daily Mail inglese è diventato uno dei quotidiani più letti d'America, e cioè internet ha consentito a un antico giornale britannico di sfondare, grazie proprio alle nuove tecnologie, in un mercato che non aveva, cioè addirittura quello americano, grazie a un cocktail, spiega Ugo Bertone. I cocktail qualche volta hanno successo anche nel mondo dei media, è il caso del Daily Mail, storico tabloid del Regno Unito, secondo solo al Sun di Rupert Murdoch, che ha saputo reinventarsi oltreoceano secondo una formula che, riferisce il Wall Street Journal, consiste, apri virgolette, nell'assorbire qualsiasi cosa corra su internet e vomitarla fuori con un'altra veste. Sarà così? Certo è che la ricetta comunque funziona. Il mix di notizie serie, politica e notizie dal mondo, con una selezione agguerrita e ben informata di gossip su sesso e sport, insaporita dal proverbiale humor, ha fatto centro fra gli internauti americani. Basti dire che 4 anni dopo lo sbarco in America, il giornale online va benissimo, e spiega che hanno investito 200 giornalisti soltanto per conquistare il mercato americano. Su Repubblica Un articolo di Ettore Livini e Nicola Lombardozzi, il bancomat di Putin per i nazionalisti d'Europa, in fila anche la Lega, ogni aiuto è ben accetto. E spiega l'articolo che esplode il caso dell'oro russo dopo i fondi a Marine Le Pen. Gli analisti dall'UKIP all'AFD, strategia per far implodere l'Unione Europea. Sul Foglio segnalo ancora uno degli editoriali che di pagina 3 spiega che la polizza sanitaria su misura adesso è possibile a patto di farsi controllare dal proprio smartphone. L'assicuratore concederà sconti e regali sul costo annuale della polizza a chiunque accetti di lasciar monitorare a un'app ad hoc quanto mangia, fuma o dorme. L'idea debutterà presto negli Stati Uniti e secondo la Süddeutsche Zeitung, ripresa ieri da Andrea Tranquilli su Repubblica, proprio l'italiana Generali potrebbe fare da battistrada in Europa, iniziando dal ricco mercato tedesco. Scusate, ieri mi era proprio sfuggita questa notizia. Si interroga poi il giornale diretto da Giuliano Ferrara. Detto, insomma, come finirà poi questo controllo? Detto altrimenti, chi è meno salutista paga più tasse perché potrebbe gravare di più sulle finanze pubbliche. L'evoluzione tecnologica rende possibile tutto ciò generando almeno tre ordini di problemi. Primo, chi decide e a quale titolo in che cosa consiste una vita più salutista? Secondo, sul conto dei cittadini lo Stato accumulerebbe troppe informazioni e privacy. Terzo problema, sarebbero soprattutto i meno ricchi a sottoporsi volontariamente a controlli molto pervasivi, nel tentativo di risparmiare qualcosa alimentando possibili discriminazioni. Sono solo domande aperte, ma meglio iniziare a porsele. Segnalo ancora su Repubblica una paginata di Giampiero Visetti da Pechino che ci spiega come il lago Tai sul delta del fiume Yangtze diventa il simbolo della lotta per evitare che la Cina, prima di diventare ricca, muoia intossicata. Era la terza riserva d'acqua dolce del paese, dissetava 2 milioni di persone. 10 milioni di contadini e pescatori nello Yangtze vivevano grazie a uno degli ecosistemi più ricchi e intatti dell'Asia. Oggi il lago Tai è un'immensa fogna ribollente di veleni. Le foto sono agghiaccianti, effettivamente. Ribollente di veleni. 2000 industrie scaricano ogni giorno milioni di tonnellate di sostanze nocive. L'acqua si è trasformata in una melma tossica. La fauna è estinta, i gas sprigionati sono irrespirabili e alghe alte 10 metri nascondono l'invaso. I funzionari del partito assicurano di aver speso 14 miliardi di dollari per depurarlo. Il risultato però è drammatico e mette in discussione gli impegni internazionali appena assunti da Pechino per trasformare la Cina in una superpotenza verde del secolo, ma speriamo bene. A proposito di verde, la Stampa pubblica una pagina di Maurizio Vezzaro da Imperia, dice che il maltempo ha ridotto in modo drammatico la raccolta delle ulive e aumentano i furti delle ulive taggiasche. I produttori avvertono che saranno costretti a mettere delle ronde a difesa delle olive. Sempre su Repubblica segnalo un articolo di Maria Novella De Luca e Irene Maria Scalise che spiega, il titolo è davvero, come dire, preoccupante: la fine della penna. I nativi digitali la usano sempre meno. Al 2016 la Finlandia la metterà al bando dalle classi, ma un esperimento italiano rilancia le virtù della scrittura manuale, migliora ricchezza lessicale, capacità di sintesi dei bambini. Certo, e questo qui è un mio vecchio pallino, sarebbe interessante capire se, avendo a disposizione un computer, per esempio James Joyce, che arrivò a fare 58 correzioni su una pagina di quaderno in cui scrisse a mano ovviamente l'Ulisse, chissà cosa avrebbe fatto un pensa e ripensa come James Joyce, avendo a disposizione un computer e quindi potendo riscrivere mille volte la stessa cosa con prove diverse. Chissà, forse non avrebbe mai concluso il suo capolavoro. Segnalo ancora su Il Garantista Guttuso non era Picasso, ma senza di lui la Sicilia non è la Sicilia. Vogliono chiudere il museo a lui dedicato a Bagheria, sarebbe un fatto inaccettabile da rispedire al mittente. Il punto è che anche in questo caso ci sono dei problemi gravissimi economici di gestione. Vado a chiudere segnalando un articolo sul Manifesto: l'austerity divora anche lo sponsor. Presentato al Senato il 10° rapporto annuale di Federculture, la prossima legge di stabilità rischia di minare la base, la governance pubblico-privata, il teatro, il settore che se la passa peggio, mentre le famiglie non aiutate tagliano il consumo culturale. Buongiorno a tutti, ricordo agli ascoltatori che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 gli sms che state inviando al numero 335 56 34 296. Pronto?
Pronto, buongiorno, buongiorno. Signor giornalista, mi chiamo Clorinda, telefono da Sessa Aurunca, provincia di Caserta. Sono stata colpita dalla copertina della lettura di domenica, che ricordava, con la performance di un'artista americana, che in Italia già sono 96 le donne uccise dai loro compagni dall'inizio dell'anno in Italia. Ma il mio pensiero è andato al fatto che sono 1500 gli orfani del femminicidio negli ultimi 10 anni. E allora è andato il mio pensiero oggi, ossia alle vittime del femminicidio, che non sono solo le donne, ma i minori. Ora, sono rimasta molto sbigottita.
Mi perdoni. Aggiungo che molto spesso purtroppo i minori vengono uccisi insieme.
E allora mi sono posta la domanda dei minori, i bambini che fine fanno? Beh, venerdì su Repubblica alcuni orfani denunciavano di essere stati abbandonati, tant'è che una di queste ragazze che hanno visto le loro madri e madre e padre togliersi la vita, sognava, diceva, esprimeva il suo pensiero, sognava di diventare magistrato, poliziotto, perlomeno c'era un desiderio di giustizia, e principalmente denunciava l'abbandono da parte dello Stato. Allora, a lei, che è una persona molto sensibile su questi temi, ricordo che prima c'era l'ECA. Io sono figlia del dopoguerra e nella mia classe c'erano ben 5 bambine orfane che praticamente per le quali provvedeva questa assistenza di tutela degli orfani. E purtroppo nel 1978 questo compito, sia assistenza, tutela degli orfani, è passata alla regione con la soppressione di questi enti. Allora, visto che il governatore Caldoro ha denunciato che ha detto che si augura la soppressione delle regioni, io vorrei chiedere a lui e a tutti i governatori che fine hanno fatto quei beni posseduti dall'ECA. Insomma, sarebbe opportuno che si recuperassero.
Signora, grazie.
Il problema esiste, è grave, e la povertà aumenta giorno per giorno, specialmente qua in Campania, lei lo sa bene.
Certo.
Insomma, è una tragedia. Gradirei un'inchiesta su questo tema.
Grazie a lei, signora. No, lei tocca un tema che è centrale in questa cosa, perché i figli poi finiscono per essere vittime allo stesso modo del genitore che uccide. In realtà, anche se purtroppo spesso capita anche il contrario, cioè che sia la donna a uccidere i figli, purtroppo questo fa parte della nostra storia, l'uomo ha una storia così, anzi oggi, grazie a Dio, se proprio vogliamo dirlo, come spiega il professor Marzio Barbagli, sono addirittura meno di una volta le donne che vengono assassinate. Però certo è cambiata la cultura, basti ricordare che non moltissimi anni fa un marito che aveva ammazzato la moglie nel suo letto con non ricordo quante coltellate ottenne non soltanto una condanna, perché leggerissima, cioè 4 anni poi ridotti a 2 in appello, perché disse che la moglie gli aveva detto di avergli messo le corna, parola solo sua perché la moglie, essendo morta, non poteva più testimoniare, ma ottenne in Cassazione da un giudice di cognome Carnevale di avere la non menzione dell'omicidio sulla sua fedina penale. È un episodio spaventoso che però ci dice come fosse quella Italia e come comunque le cose siano migliorate. Però certo, in giornate come queste non è che possiamo accontentarci che una volta ce n'erano di più e che adesso c'è più sensibilità. Bisogna insistere perché questo fenomeno, di cui oggi abbiamo una sensazione molto più allarmata, finisca. E credo che anche questo richiamo suo al problema dei figli, alla mancata assistenza ai figli dopo la soppressione dell'ente comunale di assistenza LECA che lei citava e la delega alle regioni, che anche in questo caso si sono dimostrate incapaci di gestire le situazioni più, soprattutto quelle di emergenza, questo suo richiamo sia assolutamente sacrosanto. Pronto?
Pronto, buongiorno. Sono Sergio e chiamo da Roma.
Buongiorno a lei.
Intanto è un piacere appunto poter parlare con lei, Stella. Detto questo, no, io farei una considerazione per quanto riguarda la cosiddetta, tra virgolette, sconfitta di Berlusconi, oggi citata anche da Stefano Folli. Secondo me Berlusconi non ha perso, perché Berlusconi dai tempi di Arcore ha scelto Renzi come suo delfino, come suo pupillo, non avendo altre facce presentabili nel suo partito. E quindi l'importante è che Renzi continui a tutelare gli interessi di Berlusconi. A lui questo interessa, non interessa le riforme, il Senato, tutte cose che a lui non gliene può fregare di meno. Gli interessa che Renzi non tocchi il falso in bilancio, l'anticorruzione, l'evasione fiscale, il conflitto di interessi. Questi sono i temi che riguardano Berlusconi e Renzi non li tocca. Quindi Berlusconi continua a godere dei suoi patrimoni, dei suoi affari. L'importante, insomma, ecco, che tenga buone queste cose. E Renzi sta facendo questa politica e ha guadagnato molti voti dalla destra. I veri piddini, compreso il sottoscritto, non voteranno mai più il Partito Democratico fin tanto che c'è Renzi ad essere il segretario.
Grazie mille. La interrompo solo per lasciar posto agli altri. La sua idea è molto chiara. Devo dire sinceramente non mi piace la rivendicazione noi i veri piddini, noi gli onesti, noi la sinistra, noi la destra, perché c'è sempre, come dire, un certo egocentrismo in questa idea che di essere comunque i portatori dei veri valori. Però per il resto capisco perfettamente la sua telefonata, che è non solo spiritosa, ironica e sferzante, ma ha dice delle cose anche sagge, cose che pensano molti, molti elettori di sinistra. Non sono d'accordo sul fatto che a Berlusconi interessi solo quello, perché solo quello avrebbe potuto contrattarlo a suo tempo anche senza scendere in politica. In realtà a Berlusconi è piaciuto molto avere il potere, farsi le foto con i grandi del mondo. Ricorderete tutti il suo gallismo nel sentirsi superiore a tutti i grandi che incontrava e che secondo lui al suo confronto erano inferiori, eccetera eccetera. Può darsi che abbia fatto oggi buon viso a cattivo gioco sulla situazione che non più controlla, non avendo nient'altro su cui puntare. Questo sì, questo è possibile. Non sono del tutto d'accordo, però è una tesi assolutamente sostenibile. E certamente invece sono d'accordo con lei sul fatto che sul falso in bilancio, la corruzione, l'evasione fiscale e alcuni temi di questo genere, beh, credo che anche quelli che hanno votato Renzi si aspettassero un po' di più, soprattutto sul fronte della corruzione, dove mi pare di non vedere quella offensiva frontale che era lecito aspettarsi, soprattutto dopo lo scoppio di due scandali, diciamo così, in era renziana, come quello sull'Expo e quello del Mose. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Mi chiamo Massimo Neri, chiamo da Bologna. Cercherò di essere brevissimo. Mi riferisco alla bagarre che è successa ieri nel tardo pomeriggio alla Camera relativamente alla discussione del Job Act e nello specifico al punto che riguarda il telecontrollo del lavoro, no?
Sì.
Sia in forma, diciamo, elettronica che anche attraverso telecamere o altri sistemi. Questo metodo, cioè questa cosa che si cerca e alla fine verrà poi inserita nel Job Act, fa il paio con la in pratica totale eliminazione dell'articolo 18 e si iscrive, secondo me, in un disegno che parte dall'altro, ovviamente da chi gestisce il mondo del lavoro, per far sì che i lavoratori, diciamo, perdano il più possibile qualsiasi diritto. Questo tipo di cosa che andrà a succedere crea un'atmosfera veramente brutta, orwelliana, e ci pensavo ieri sera in cui, rileggendo le pagine appunto di 1984, si parla di Winston e del fatto che si trova di fronte a questo grande poster fotografato con un viso, con degli occhi fissi, che ti osserva qualsiasi posizione tu assuma. Allora, in questo contesto mi sembra che si dovrebbe ricominciare a parlare, e faccio questa domanda a lei che ha antenne da questo punto di vista molto sensibili, mi sembra che sia necessario tornare a parlare di lotta di classe. Non ci dobbiamo dimenticare che quella forbice italiana che lei conosce meglio di me si sta allargando sempre di più e da una parte ci sono poche famiglie che assumono grande potere in Italia e dall'altra italiani che sempre più si impoveriscono e si inginocchiano per avere uno straccio di lavoro. Volevo sapere cosa ne pensa. Lotta di classe, lo ribadisco.
Non sfugo alla sua domanda. Beh, chi invoca la lotta di classe ha dei buoni motivi oggi, perché in effetti la forbice fra chi sta peggio e chi sta meglio in un paese come il nostro si è allargata molto, cioè i ricchi sono più ricchi, i poveri sono più poveri, e su questo non c'è proprio il minimo dubbio. Che questa lotta di classe possa passare attraverso la lotta all'articolo 18, beh, su questo ho qualche dubbio in più, onestamente ce l'ho. Devo essere sincero, perché oggi la Gran Bretagna cresce del 3%, è un paese dove i nostri figli vanno a emigrare, vanno a vivere là, scelgono di vivere là, e lì l'articolo 18 non c'è, non ci sono alcune garanzie che hanno avuto una loro dignità, una loro serietà, un loro valore per tanti anni, ma che oggi, in un mondo che è profondamente cambiato, forse oggi, ecco, non hanno più il valore di un tempo. Un'opinione la mia, ovviamente, del tutto personale, però mettere sullo stesso piano il controllo che uno non si distragga mentre fa un lavoro e che dalla mattina alla sera sia sempre lì a fare lo stesso movimento alla catena di montaggio sul quale amaramente rise per esempio Charlie Chaplin, mettere sullo stesso piano con un vecchio accordo sindacale che da altre parti, voglio dire, non c'è, eppure consente un mercato del lavoro più aperto e per certi aspetti anche più giusto, perché da altre parti non c'è una separazione così netta fra i garantiti e i non garantiti. Insomma, su questo io personalmente non sono del tutto d'accordo. In ogni caso, invocare lotte di classe è una cosa serissima che merita assolutamente rispetto, perché è una cosa chiara, mentre invece in questo momento secondo me il peggior nemico che abbiamo sono i pasticci, le cose che sembrano una cosa invece sono un'altra, e le posizioni che fanno intendere un risultato e invece portano un altro, e questo secondo me oggi è molto, ma molto peggio. Leggo qualche sms, ricordo il numero 335-5634-296, vado un po'. Il Presidente del Consiglio, oltre a voler dimezzare lo spreco di cibo, perché non dimezza i costi della politica, scrive Luigi. Franco, se Renzi vuole riformare la costruzione, immagino volesse dire la Costituzione, perché non elimini i privilegi delle province autonome di Trento e Bolzano e delle regioni a statuto speciale? Ecco, su questo vorrei rispondere io. C'è una differenza enorme fra questa e quella riforma delle regioni e delle province a statuto speciale. Il Trentino, o meglio, l'Alto Adige, l'accordo sull'Alto Adige ha un accordo internazionale che garantisce, cioè il famoso pacchetto firmato fra Italia ed Austria su una terra contesa, una terra sulla quale noi italiani abbiamo dei torti, e va detto, e si è trovato questo accordo che, come ricordava Massimo Cacciari una volta, insomma, ci è costato sicuramente meno di quello che è costato l'Aster in Irlanda del Nord o di quello che è costato il terrorismo nei Paesi Baschi. C'è questo accordo e quell'accordo non si tocca, è un accordo internazionale, è inutile metterci le mani e correre dei rischi ancora superiori. Per quanto riguarda le altre autonomie, io credo che, insomma, non possa essere un tabù discutere delle altre autonomie. Poi non può essere una scelta all'altro, non può essere una mannaia calata da Roma, non può essere un Presidente del Consiglio che la mattina si alza, abolisce tutte le autonomie, eccetera, eccetera. Però non è neanche accettabile che siano un tabù come intoccabile e sacro come il dente di Buddha a Candy. Ecco, questo no, questo non è accettabile. Pronto?
Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Complimenti per quello che scrive e per come lo scrive. Poi avrei una domanda sulla Lega. Il discorso Dica. È, io vedo che la Lega adesso vince con argomenti facili, cioè dire l'immigrazione e l'Europa, no all'Europa, che è una cosa anche quella semplice perché è talmente complessa che non ci vuole molto, riusciamo dall'euro, poi dopo la gente ci deve pensare e capire ed è una cosa complicata. Invece io mi ricordo quando nel programma della Lega c'era il famoso federalismo fiscale e lì c'era un elemento che mi è sempre interessato e che era quello del costo standard, il criterio del costo standard, si ricorda? Cioè una fotocopiatrice a Cosenza deve costare come una fotocopiatrice a Vicenza e così via. Cioè, siccome poi ieri un ascoltatore le ha ricordato, le ha auspicato di fare un po' il Cottarelli in pillole, cioè, e anche adesso gli sms vanno a dimezzare i costi della politica, come mai la Lega, insomma, non riprende questo elemento, non dico del federalismo fiscale perché era un elemento molto complicato, complesso, divisivo come si dice, però perlomeno quello semplice, intuibile, comprensibile del criterio del costo standard per individuare la spesa della regione che, come si sa, è quella che sta divorando l'Italia. Lei cosa ne pensa al riguardo?
Allora, lei intanto... Credo che il tema dei costi standard non sia stato posto solo dalla Lega, vorrei ricordare, mi pare di ricordare, l'avevo citato anch'io in un articolo qualche tempo fa, che i costi standard furono tirati fuori addirittura negli anni 80, il primo la prima invocazione ai costi standard addirittura agli anni 80, quando ancora la Lega non c'era. È vero però che la Lega l'ha cavalcato, così come ha cavalcato il federalismo fiscale. A questo proposito una parentesi, e dice: perché cosa dovremmo fare? Beh, per cominciare, proprio stando a questo tema che lei pone, occorre cominciare a fare i decreti attuativi, perché per esempio il federalismo fiscale non ha un decreto attuativo. Quando Renzi è diventato presidente, e cioè qualche mese fa, si è trovato con 889 decreti attuativi mai fatti, cioè parliamo di leggi che sono state discusse in commissione, votate in commissione, portate in aula, votate in aula, firmate dal Presidente della Repubblica, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, non sono mai entrate davvero in funzione perché non c'è il decreto attuativo. Questa è un'emergenza vera, e credo che su questo punto Matteo Renzi e il governo devono avere assolutamente fare degli sforzi maggiori di quanti siano stati fatti in questi mesi. Pronto?
Pronto, buongiorno dottor Stella.
Buongiorno a lei.
Mi chiamo Marco Piccolino e telefono da Pisa. Io mi vorrei ricollegare al discorso che faceva lei ieri sulla mediocrasi.
La tesi di Antonio Merlo.
Per cui i migliori giovani italiani vanno all'estero e i mediocri rimangono in Italia. Faccio il caso di mia figlia, che ha fatto un concorso alla fine del 2012 all'Università di Torino. Allora, era per una borsa post-dottorato. Ebbene, nel verbale, diciamo, atti pubblici, sono stati dimenticati volontariamente 8 pubblicazioni. La probabilità che questo avvenisse per caso è di meno di 5 su 10.000. Inoltre, tutti i candidati locali torinesi hanno avuto 40 su 40 al giudizio, diciamo, all'esame orale.
Sì.
Uno dei candidati che ha vinto non ha nessun articolo su riviste scientifiche, né nazionali né internazionali. Mia figlia, inoltre, le persone che sono state convocate per l'esame, sono state convocate alle 5 e l'esame è cominciato alle 10 di sera, in una condizione orribile. Mia figlia, io non mi lamento che mia figlia abbia perso, però è la cosa è uno scandalo. Mia figlia subito dopo ha avuto una borsa di studio all'Università di Pretoria e poi la borsa della von Humboldt, della Fondazione von Humboldt in Germania, e ora lavora nel più importante istituto di scienze politiche tedesche. Ora, come si possa arrivare su un verbale pubblico a ignorare diciamo, atti che sono visibili da tutti? Si arriva a un livello di arroganza del sistema universitario, io sono un professore universitario, che veramente è chiaro che poi i nostri migliori giovani vanno all'estero. Bisognerebbe fare qualcosa, bisognerebbe creare una fondazione.
Lei fa il professore universitario, quindi è inutile che dica lei quali sono i punti di crisi dell'università, no? Noi ci troviamo oggi con le nostre università che sarà anche vero che le classifiche internazionali penalizzano le nostre università, però insomma è fuori discussione che finché continueremo a fare i concorsi universitari nel modo in cui sono stati fatti fino adesso, non è che ci sono moltissime possibilità di recupero. E lei sfonda una porta aperta, sono anni che i giornali denunciano certe schifezze, io stesso ho fatto non so quante decine di articoli per raccontare l'inaccettabilità di certe situazioni. In un contesto come questo, cosa dovrebbero fare i ragazzi? D'altra parte, guardi, che i ragazzi se ne vadano non è che mi scandalizza, il guaio è che non c'è un interscambio che c'è in altri paesi, che tanti vanno fuori per fare esperienza, come giusto che sia, e tanti invece arrivano. Il guaio nostro è che purtroppo l'università non attira poca gente, ecco, e soprattutto è chiusa ai professori stranieri. Vorrei ricordare che qualche tempo fa la Normale di Pisa, insomma, ebbe una serie di problemi per andarsi a prendere un uomo come Carlo Ginzburg, che insomma era un'autorità fra gli storici a livello mondiale. Fu complicato perfino riportare Carlo Ginzburg dagli Stati Uniti in Italia, nonostante fosse italiano. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Carmen Rubini, chiamo da Rapallo. Buongiorno, stella di nome e di fatto del firmamento, per me. Vabbè, volevo parlare sulla violenza sulle donne. A mio ricordo che qualche anno fa proprio Radio 3 organizzò una trasmissione in cui una giornalista del Nord Europa raccontava le percentuali di femminicidi nel Nord Europa, e mi ricordo che mi ero spaventata perché in termini percentuali questi femminicidi nel Nord Europa sarebbero, o almeno fino a qualche anno fa, molto più alti che non da noi. E io ho riflettuto sul fatto che noi facciamo ancora discorsi, secondo me, molto superficiali e vecchi su questa violenza che molte volte gli uomini scaricano sulle loro donne. Cioè, pensiamo che non è amore, eccetera, eccetera, no? Che non sia amore. Invece io penso una cosa, che dal punto di vista proprio anche antropologico, ci sono uomini che non sono in grado di gestire la loro aggressività. E allora io penso una cosa, che ci sia bisogno di una specie di consultori, di centri capillarmente diffusi, dove questi uomini possono essere aiutati, perché secondo me sono delle persone malate che non riescono a riversare l'aggressività, a trasformarla in qualcosa di diverso, perché è inutile stare lì a dire che l'aggressività non esiste, fa parte del nostro essere uomini, donne, eccetera, quindi va curata e va incanalata in maniera differente, e quindi ci vuole una cura, altrimenti non ne usciamo, secondo me.
Signora, c'è qualcuno che pensava di poter curare medicalmente, in modo medico, con le medicine, con qualche terapia o con qualche trattamento orrendo, anche l'omosessualità? Insomma, non credo che sia una questione di cura, a meno che lei non parli, questo sì, di cura in senso culturale, ecco, in questo senso certo è assolutamente necessario. Per quello poi sono partito dalle elezioni in Calabria, perché se tu eleggi una sola donna nel Consiglio regionale calabrese, vuol dire che tu parti da un'idea che non è diversa da quella di Erdogan, e cioè che la donna è inferiore, no? La politica la lasciamo fare agli uomini, no? E lei, una sola donna nel Consiglio regionale calabrese, presuppone un'idea del ruolo della donna molto... molto, molto vecchia e molto brutta. In questo senso, sì, certo, c'è da far crescere culturalmente questo paese, perché è assolutamente inaccettabile. Da questa cultura, poi, dalle parti, in qualche modo, in questo brodo di cultura, è abolire anche la criminalità e la follia di tanti compagni, tanti mariti, tanti fidanzati, che poi, voglio dire, si ritengono comunque in diritto di punire la donna perché non è stata al suo posto, e quindi non è stata non è stata ai voleri del maschio dominante. Ecco, in questo senso sì, certo, è una società che va curata, e non soltanto su questo piano. Leggo ancora un altro messaggio. L'unica che ci salva l'onore è Samantha, che vola in alto al di sopra le nostre piccole diatribe e meschinità, delle chiacchiere inutili, della guerra fra poveri, le furbe strategie per sopraffare gli altri. E lo firma Francesca. Mariluca Fiero scrive: gentile stella, sappiamo bene che questo non è un paese per donne, e lo dimostra ulteriormente il fatto che una legge dello Stato, e parlo della 194, è spesso disattesa, non applicata, perché i medici non obiettori si contano veramente sul palmo di una mano. Quando un'inchiesta approfondita su questa vergognosa non applicazione della legge, qui Marilu Caffiero tocca un tema non facile, perché sinceramente io ho anche delle amiche che fanno il medico e che questo problema se lo pongono, perché sì, certo c'è una legge, però è difficile imporre a un medico di superare le sue obiezioni morali su un tema come questo, che è un tema che tocca non soltanto i cattolici, come dice questo articolo, di questa, questo commento di Avvenire questa mattina, ma anche tanti laici. È un tema un po' difficile da risolvere con una soluzione di legge, o peggio ancora una soluzione poliziesca. Non è che si possono mandare gli agenti negli ospedali per imporre agli obiettori di fare degli aborti, ma sono sicuro che questo neanche Marilu Cafiero pensa. Pronto?
Pronto, buongiorno, mi chiamo Luca, chiamo da Novara. Io stamattina mi sono collegato, la prima notizia che lei ha letto era quella di quell'inchiesta sui modelli di riferimento dei giovani al giorno d'oggi.
Sì.
Ha letto una quindicina di nomi, tutti veramente di spessore notevole, il Mahatma Gandhi, e anche trasversali nel tempo, devo dire, perché alcuni erano anche abbastanza recenti,
certo.
No? Voglio dire, e spaziavano anche su tanti campi, da Mahatma Gandhi a Steve Jobs, credo che ci siano tantissime... tantissime di differenze di applicazione, di pensiero, e forse in comune c'è proprio che hanno lasciato un segno da qualche parte.
Certo.
Mi ha stupito molto, a me è piaciuto, ho detto ma guarda questi giovani di oggi quanto hanno modelli diversificati, quindi rappresentativi di una possibilità di vedere diverse cose, anche essere influenzati da diversi aspetti. C'è chi vuole diventare la nostra... giovane, perché è giovane, astronauta, a chi invece si metterà a studiare la biochimica, come un primo nome che lei ha citato di quella rivista era la Montalcini. Cioè, veramente, mi sembrava una cosa molto bella. Invece la ricerca concludeva dicendo che questo era un segno, siccome nessuno di questi raggiungeva più del 6%, questo era un segno di un pensiero debole, a parte che secondo me 100 diviso 15 fa 6 periodico, quindi fa il 6%, mi pare anche così strano, no? Voglio dire. Però poi mi viene da dire, ma il pensiero unico non sarà un po' più pericoloso, un po' più...
No, ma per carità di Dio, no, ma io ho detto un pensiero debole, un po' debole, ecco, tutto lì, ma poi lo dicevo sempre con amore nei confronti dei nostri figlioli. Certo, colpisce, torno a leggere l'articolo di Emanuele Amicucci su Italia Oggi, che per esempio dice che Maria De Filippi incassi le stesse preferenze di John Lennon, e che neppure, non so, delle figure che... per quelli della mia età o anche quelli un po' più anziani o più giovani sono state davvero dei punti di riferimento enormi, come Martin Luther King o Mandela o Gandhi, ecco, neppure questi riescano a superare la soglia del 6%. In effetti, insomma, questo dà un po' da pensare anche a me. Lei dice vabbè, però ho diviso tanti, per carità, tutto vero, però insomma credo che se si fosse fatto questo sondaggio qualche anno fa, i nomi di Nelson Mandela o di Martin Luther King sarebbero stati molto, molto più in alti. È molto consolante che la prima in lista sia Rita Levi Montalcini, il che spazza via anche certe distinzioni un po' sciocchine sul fatto che si possa essere o giovani o vecchi. Ecco, in realtà insomma, si può anche essere delle persone col cervello a prescindere dall'età. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Buongiorno, sono Sergio da Torino. Sento un argomento che non è nella scaletta dei giornali, sono le province, no? Adesso abbiamo assistito che il male dell'Italia erano le province, ci hanno detto che dovevano essere abolite, le hanno abolite, ma di fatto non si capisce più nulla di cosa sta succedendo, no? Hanno eletto i rappresentanti delle città metropolitane, però il dubbio che ora viene avanti. Le province hanno delle funzioni specifiche, le vediamo sul territorio, no? Le strade, per esempio, non so, un'altra cosa che mi viene in mente sono i centri per l'impiego, che fanno tutta una serie di funzioni obbligatorie per legge rispetto a chi è in cassa integrazione, chi è licenziato, eccetera, eccetera. E poi ci sono delle persone che lavorano a tutte queste funzioni, no? che sono i dipendenti della provincia. Non lo so, potrà esserci clientela nelle province, nelle regioni, in ogni parte dell'azienda pubblica, però ci sono anche coloro i quali lavorano.
No, lei si è spiegato benissimo, se vuole dico la mia opinione in proposito. Io le avrei abolite tutte, tout court. E, dopodiché, siccome mi è chiarissimo che chi parte dall'isola della Maddalena, se ha come punto di riferimento soltanto Cagliari, ci mette almeno 3 ore e mezzo, a volte anche di più, è chiaro che deve avere un ufficio della regione più vicino, e quindi io la mia opinione è che andavano abolite senza licenziare nessuno, perché tanto più voglio dire che non puoi prendertela con i dipendenti se vai a fare una riforma radicale dello Stato. Non licenziare nessuno, passavano tutto il carico alla regione, le province diventavano luoghi distaccati dalla regione, però c'era un solo passaggio invece che due, perché qui il problema dell'abolizione delle province non era mandare a casa un po' di politici che avevano preso un po' di poltrone quella per nelle province, poltrone tra l'altro pagate meno di altre, però era quello di abbattere qualche passaggio burocratico. Se le lasci là in questa forma, così com'è, non cambia niente, hai solo mandato a casa un po' di politici e basta. Onestamente mi sembra un problema molto molto ridotto, ecco. In questo senso credo che sia stata una riforma monca, anche se una riforma mutilata, se posso fare una battuta, anche se immagino che mi risponderanno che questo qui è stato solo un passaggio per poi arrivare al passaggio successivo, cioè togliere competenze alle province, darne un po' in basso ai comuni, un po' in alto alle regioni, e poi le cose si sistemeranno. Ma siccome di riforme fatte a metà ne ho viste tante, e quando sono a metà molto spesso a metà restano, forse io sarei stato sicuramente più netto in queste scelte. Pronto?
Buongiorno a lei Stella, buongiorno. Lei, io sono Filomena da Vasto, voglio riagganciarmi brevemente, ma proprio un secondo, alla signora di Sessa Aurunca che ha affrontato l'argomento degli enti assistenziali all'infanzia e il discorso di Caldoro, ma non mi interessa Caldoro, ma mi interessa dire questo. Tutta l'operazione politica dal 1953, perché data al 53 per esempio l'opera nazionale assistenza all'infanzia, opera nazionale l'Onmi, il famoso Omni, opera nazionale all'infanzia, sono state praticamente dai comuni svenduti al Partito del Cemento. Operazioni immobiliari, quando si parla poi di speculazione, di rendita di posizioni, di questo si parla, no? Di occupazione da parte del Partito del Cemento, e quindi di chi ha rappresentato per anni questo partito, e li vediamo ancora oggi. Io lo dico perché ho avuto un'esperienza diretta, una battaglia politica condotta da me personalmente, dal mio raggruppamento politico di sinistra, contro la scellerata operazione condotta da un'amministrazione nazionale, e questo certamente la destra c'ha una responsabilità enorme, ma la sinistra non è molto distinta nei confronti, diciamo, di questa alienazione del patrimonio immobiliare pubblico. C'è anche una legge del 53 che impediva addirittura, l'alienazione di questi beni. A questo proposito io dico che veramente un giornalista come lei, io non faccio un panegirico, non ho bisogno di fare questo.
No, lei è molto gentile, però.
Non ne faccio un panegirico, anche perché la conosco e leggo i suoi articoli bene, dico sarebbe opportuno, molto interessante, che i giornalisti facessero una inchiesta seria, non solo su questo argomento, ma su tutti gli argomenti, che poi la genericità degli argomenti, l'espansione, il suolo, sì, l'occupazione dei suoli, tutte queste robe qua, no, poi lasciano il tempo che trovano, ma se non vai nello specifico.
La ringrazio, devo interromperla solo perché andiamo verso la chiusura qua. Allora, una cosa alla volta. Se ho capito bene, lei dice che l'ONMI, l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia, 1953, in realtà forse sono io che ho capito male, forse, e me ne scuro, ma se ho capito bene, in realtà l'ONMI, come ricordavo bene, lo sto controllando, è del 1925, cioè una di quelle organizzazioni create da Benito Mussolini, che sul fronte dell'assistenza, insomma, alcune cose, forse perché erano i momenti giusti, li faceva anche Stalin e insomma li facevano anche altri da altre parti, le ha fatte, su questo non c'è dubbio, quindi è una cosa più antica, ed è stata soppressa l'ONMI nel 1975, quindi in tempi relativamente più recenti. Questo per quanto riguarda l'ONMI. Per quanto riguarda l'inchiesta sui beni, io ricordo che con Sergio Rizzo qualche anno fa abbiamo fatto un'inchiesta sui beni spariti della Democrazia Cristiana, fu un lavoro massacrante, ma scommetto che anche sui beni dell'ONMI e di altre strutture più antiche sono state fatte delle inchieste, in questo momento sono in grado di citarle, ma le vado a recuperare senz'altro, e qui mi fermo perché il tempo è scaduto. Ricordo che dopo il GR3 va in onda da pagina 3 alla segna delle pagine culturali, alle 10 a tutta la città ne parla, continua la discussione sui temi che questa mattina vi hanno maggiormente interessati, continuate a seguirci anche sul sito di prima pagina, sulle pagine di social network, ci sentiamo domani mattina, buona giornata a tutti.